Geronimo. Lettere e libri con Moira Bubola.
Intanto il tempo passa e Antonio Ligabue cresce in campagna a Egnach, in riva al lago di Costanza, in mezzo a fiori che Elise Goebel coltiva con passione nel giardino di casa, rinnovando ogni primavera la terra, il concime, i bulbi e i semi. Una forza misteriosa lo tiene incatenato all'infanzia. Quando vanno a San Gallo con il treno, i genitori fanno un piccolo acquisto per il loro figlio: una piramide di dadi colorati, dei birilli di legno, un orsetto di peluche, una palla di gomma elastica, una campanella. Mai potrà dimenticare Elise quel giorno d'autunno dell'anno 1900, quando il Pflegekind entra per la prima volta nella casa di Egnach. Antonio è magro da far paura, pare più morto che vivo, ha le fontanelle già chiuse, le croste sulla testa e il mughetto sulla lingua e sul palato. Prima di tutto, la Pflegemutter gli tampona la bocca con acqua e succo di limone. L'infante, scoprono presto i Goebel, soffre di rachitismo. Spiega il medico che la malattia può sorgere per una serie di concause: mancanza di cibo, assenza di igiene, anemia della madre che non ha saputo o voluto allattarlo. La campana di Marbach, Antonio Ligabue, romanzo dell'artista da giovane, pubblicato da Guanda, è l'ultima fatica letteraria di Renato Martinoni. Un racconto sostenuto da fatti storici degli anni giovanili del pittore Antonio Ligabue. Il genio dell'artista di Gualtieri, leggendo le pagine della campana di Marbach, scopriamo che con l'Emilia ha sì a che fare, ma la sua ispirazione nasce in Svizzera e più precisamente nella Svizzera orientale. Natascia Fioretti ha incontrato il professor Martinoni e ha iniziato l'intervista chiedendogli quando ha incontrato per la prima volta la figura di Antonio Ligabue.
È un incontro avvenuto quasi 30 anni fa. Quando sono arrivato a San Gallo mi sono guardato un po' in giro, in particolare pensando alla cultura, ma anche al tema della presenza italiana nella Svizzera orientale, quindi anche della cultura italiana. E mi sono imbattuto nella figura di Ligabue, che conoscevo, ma devo dire non molto bene. Soprattutto non sapevo che Ligabue avesse avuto a che fare in maniera molto importante per i primi 20 anni della sua vita con San Gallo, con la Svizzera orientale. E questo mi ha portato piano piano a cominciare tanto a incuriosirmi intorno alla sua figura e poi anche a voler cercare di fare luce su questo periodo che fino a quel momento era stato piuttosto negletto, piuttosto lasciato fuori negli studi su Ligabue e sulla sua vita. Ecco, quindi tutto è nato da lì. E da lì è cominciato un primo lavoro che, devo dire, ho fatto molto lentamente perché avevo anche altri impegni, altri interessi, ma quello appunto di fare luce sul periodo che va dal 1899, quando Antonio Ligabue, in realtà si chiamava Lacabue, nasce a Zurigo, figlio di una mamma che non è sposata, e il 1919, l'anno in cui Antonio Lacabue viene espulso dalla Svizzera perché è un ragazzo molto problematico, perché ha già creato parecchie difficoltà alle autorità di polizia e quindi viene mandato in Italia, tra l'altro senza neanche sapere una parola di italiano. Ligabue arriva a Gualtieri, Reggio Emilia, parlando semplicemente lo svizzero tedesco. È uno svizzero tedesco che arriva in Italia.
Tra l'altro, professor Martinoni, prima appunto lei diceva il nome in verità era Laccabue. Perché ha cambiato il cognome in Ligabue?
Beh, intanto lui nasce come Antonio Costa perché sua mamma, che veniva dalle valli dolomitiche del Bellunese, si chiamava Maria Elisabetta Costa. Poi la mamma, quando il figlio, il futuro Laccabue, ha circa un anno, si sposa con un emigrante emiliano che appunto si chiamava Laccabue e che lo legittima, quindi dandogli il proprio cognome. Ma il rapporto tra Antonio e il patrigno sarà intanto un rapporto sempre a distanza, nel senso che a pochi mesi Antonio viene affidato a una famiglia svizzero-tedesca di cognome Goebel, quindi lui la propria vera famiglia, la mamma, non la vedrà mai più, ma avrà modo di incontrare il patrigno a Gualtieri in un ospizio per poveri dove entrambi sono ricoverati e lì riaffiora un odio nei confronti di quest'uomo, Laccabue, che porta Antonio a scegliere un altro cognome, Ligabue, che è poi quello che noi tutti conosciamo perché è il cognome con cui si firma nei quadri, nei disegni, insomma nella sua opera.
Certo, allargando un po' lo sguardo, lei un po' lo accennava già, com'era la Svizzera orientale di quel tempo?
Beh, guardi, ho letto in alcune biografie dedicate a Ligabue che sono uscite in Italia che la Svizzera orientale di quegli anni, fine 800, inizio 900, era un paese retrogrado, moralista, chiuso, eccetera. Non è vero, è un paese che intanto, come dicevo prima, si confronta con uno sviluppo industriale veramente importante. Chi va oggi a vedere San Gallo trova nel centro molti palazzi costruiti in quegli anni, e sono palazzi eleganti, quelli che ospitavano gli uffici dei dirigenti dell'industria, l'industria del tessile. E quindi, ecco, da un lato c'è una floridezza, potremmo dire, e un'economia in grande espansione. Dall'altro c'è naturalmente l'arrivo di molti emigranti, la maggior parte di loro arriva dall'Italia, e questo chiaramente produce anche dei contrasti, come possiamo immaginare, ma nello stesso tempo fa sì che tutta la regione si apra a una nuova lingua, si apra a una nuova mentalità. Basterebbe ricordare che a San Gallo nascono dei quartieri italiani e in questi quartieri le scuole sono in tedesco per i figli degli svizzeri tedeschi e in italiano per i figli degli italiani. Detto questo, voglio ricordare che Ligabue frequenta le scuole in lingua tedesca, perché paradossalmente è un italiano, lui è italiano di nazionalità, ha un nome e un cognome italiano, ma è uno svizzero perché parla solo lo svizzero tedesco e perché è cresciuto in una famiglia svizzero-tedesca. Ora, in questo mondo, diciamo così, più aperto che chiuso, dobbiamo dire, un ragazzo, un bambino e poi un ragazzo molto problematico come Ligabue trova senz'altro degli aiuti importanti che non lo relegano ai margini, anche se poi lui sarà sempre un marginale, ma al contrario gli danno l'opportunità di crescere dentro delle scuole, per esempio, che lo aiutano, che fanno di tutto con i mezzi anche all'avanguardia che già c'erano in quegli anni per uscire da una situazione di grande drammaticità.
Questo ci porta al titolo del romanzo, La campana di Marbach. Ecco, Antonio Ligabue come arriva a Marbach e cosa fa qui a Marbach?
Allora, diciamo così, parliamo dell'Antonio Ligabue vero. Lui frequenta le scuole a San Gallo e a Tablat e già nelle scuole, possiamo dire, si osservano due cose da quello che possiamo leggere dai documenti che lo riguardano. Da un lato è un ragazzo difficilissimo, problematico, forse anche in parte autistico. Dall'altro è un ragazzo, un bambino, che rivela subito delle grandi doti nel disegno, nel disegnare gli animali, dicono i suoi docenti. Finite le scuole, viene mandato in un istituto di Marbach che esiste ancora oggi. È un istituto, si diceva una volta, per bambini e bambine deboli di mente. E in questa scuola Antonio Ligabue rimane 2 anni, quindi in questa scuola fa un'esperienza, a mio giudizio, per lui fondamentale. Il giovane Antonio a Marbach viene seguito e segue, diciamo così, dei metodi di insegnamento che lo aprono non solo verso la cultura, perché studia la storia svizzera, studia le scienze naturali, gli animali, eccetera, ma anche verso la manualità e la creatività. Così Antonio lì riesce, per fortuna, a disegnare, riesce a fare delle cose che saranno fondamentali per lui. C'è una certa, come dire, apertura, un'importante apertura verso la manualità, la creatività, ma c'è anche un fondamento di cultura che lui si porterà dietro, e si porta dietro insieme probabilmente al suono della campana, che sta proprio vicino all'istituto. La chiesa di Marbach è forse a 100 metri dal luogo in cui Ligabue vive, e voglio ricordare che un suo autista, perché a un certo punto della vita Antonio Ligabue diventerà anche ricco, ricordava questo: ogni tanto canticchiava e faceva il suono delle campane che lui portava con sé nel ricordo dell'infanzia. Ecco il motivo che, diciamo così, poi mi ha portato a intitolare in questo modo il romanzo. È la memoria, la campana è quindi un suono che si riempie di tristezza, di nostalgia, di memoria.
Allora, come lei diceva, questa parentesi di Marbach è particolarmente importante per la vita e per la formazione di Ligabue. Tra l'altro, proprio in questo periodo lui avrà l'occasione di fare una gita, un'escursione alla vetta del Gebris insieme ai suoi compagni, e lì avrà anche una rivelazione, un momento estatico che lei ben descrive nel romanzo. A un certo punto lei dice: è come se un fulmine lo avesse colpito, c'è una luce mai vista sopra, davanti agli occhi, sotto, ovunque lo sguardo volga. Antonio si metterebbe a disegnare, non avrebbe mai pensato che su quella vetta del Gebris si potessero provare tante emozioni. Quindi cosa succede, Renato Martinoni?
A Marbach ho potuto guardare l'archivio, dove fra l'altro ancora si conservano dei documenti interessanti che riguardano Antonio Ligabue. Purtroppo non so se ci siano dei disegni, ecco, sarebbe il caso una volta di fare una ricerca un pochino più dettagliata, ma non sono ancora riuscito a farla. Ma negli Jahresberichte, nei rapporti annuali del direttore della scuola, si parla anche delle gite, ed è vero, nel 1913, quindi quando Antonio Ligabue è lì, si fa una gita su questo monte. La scuola, gli scolari, tutti vanno sul Gebris, questo dato è reale. E poi naturalmente qui passiamo, diciamo così, alla storia narrata, perché si parla di un romanzo. Lì immagino che, guardandosi intorno, il nostro ragazzo ha una illuminazione di cui non è ancora completamente cosciente, ma che nello stesso tempo gli dà degli strumenti per capire forse anche in quale direzione muoversi: il paesaggio, gli animali, la luce, i colori. Insomma, c'è qualcosa che entra in lui e che lo porta a sentire il bisogno di esprimersi, che è un pochino quello che Ligabue farà poi sempre nella sua vita, magari a esprimersi attraverso la pittura o la scultura o il disegno in maniera anche violenta, ma questa espressione nasce naturalmente dalla sua straordinaria capacità di uomo così problematico, così chiuso, dal punto di vista psichico così articolato, da questo bisogno di dire qualcosa, forse di cercare un rapporto con il mondo, di urlare il proprio dolore e anche forse di trovare degli affetti di cui ha sempre molto bisogno. L'altro elemento su cui forse vale la pena anche di insistere è che moltissime opere di Antonio Ligabue rappresentano sullo sfondo i paesaggi della Svizzera orientale. Cioè, è difficile vedere le campagne dell'Emilia nei quadri fatti da Ligabue in Emilia. Molte di queste opere ci fanno vedere i campanili tipici della Valle del Reno, le chiesette, le case, le campagne, cioè, insomma, questa memoria è rimasta in lui tanto radicata da non poter essere considerata semplicemente una memoria fotografica, ma è qualcosa che fa parte, potremmo dire, del suo DNA, cioè dei suoi ricordi, di quell'humus dentro la quale il nostro artista poi continuerà ad attingere quando diventerà un artista che è poi quello che noi conosciamo.
Certo, poi prima lei ci ha parlato degli affetti che ricercava Ligabue, ha accennato anche agli animali, la passione per gli animali di Ligabue è nota, e in particolare per i conigli. Lei ci racconta del parroco Lutz.
Sì, il parroco Lutz in realtà è un'invenzione mia, non lo so. Oddio, c'era il parroco Lutz, a dire il vero, ed era anche il padrone della casa dove a un certo momento la famiglia Goebel, cioè i genitori che non hanno adottato, ma diciamo così hanno preso in carica questo ragazzo, lo hanno cresciuto, sono andati ad abitare. I documenti mi hanno permesso di capire esattamente dove sta questa casa, a San Gallo. Noi oggi sappiamo con precisione, conosciamo tutte le strade, tutte le case dove la famiglia ha abitato, perché in quei tempi, mi sembra di poter dire, si traslocava molto, molto spesso. E poi c'era questo parroco, c'era un bar, e poi io so che Ligabue amava molto i conigli, quindi poi ho lavorato di fantasia. Questo mio libro è stato definito un romanzo storico. Ora, è un romanzo che si confronta e parte dalla storia, si confronta con la storia, ha un fondamento storico e documentario, diciamo, molto dettagliato, ma poi è un romanzo. Però è vero, Ligabue amava i conigli, e anche poi a casa sua, con questa sua famiglia che lo cresce, ha dei conigli, e la mamma, quella che in tedesco si chiama Pflegemutter, cioè la mamma che lo cura, racconterà ai medici psichiatri che lui amava gli animali più degli uomini. Quando si guarda un quadro di Ligabue bisogna spesso guardare gli occhi degli animali, e ci si accorge che gli occhi degli animali guardano chi guarda, guardano l'uomo, guardano in questo caso chi li crea, cioè il pittore che cerca un dialogo continuo con loro.
Certo, prima lei ci parlava degli elementi fittizi, quelli romanzati, insomma, della vera storia di Ligabue che lei ben conosce. Tra un capitolo e l'altro ci sono i pensieri di Ligabue, sono in corsivo. Per esempio a pagina 237 Ligabue ci dice: un giorno ho dipinto un quadro. Di quale quadro si tratta?
Il testo in corsivo, che comincia così: un giorno ho dipinto un quadro, l'ho chiamato Le due madri, eccetera eccetera, è un dipinto vero, è un dipinto intitolato Le due madri, ed è curioso perché riproduce un quadro di Giovanni Segantini. Ora, è inutile forse ricordare che anche Giovanni Segantini ha avuto una vita difficile, una vita di emarginazione, poi è diventato un pittore molto noto, molto amato, conosciuto in tutta l'Europa, ma la sua è una vita fatta di sofferenze. Anche nella sua vita c'è il tema della perdita della madre. Le buone madri ci mostra la mucca con il vitello e la mamma che tiene in braccio un bambino che ha appena bevuto il latte e si è addormentato. Io mi sono chiesto perché Ligabue riproduca un quadro di Giovanni Segantini. Deve naturalmente in primo luogo averlo visto, ed è un quadro che godeva di una serialità incredibile, come spesso certi quadri famosi, quindi era stato anche riprodotto in stampe, e io immagino che fosse appeso nell'ufficio del direttore della scuola di Marbach, e che quindi abbia colpito molto il nostro Ligabue, che poi, tornato in Italia, lo riproduce, certamente non per il semplice fatto di rifare un quadro di un altro pittore, ma perché questo tema della maternità lo deve avere colpito in maniera molto importante. Vorrei aggiungere anche che nel romanzo la figura di Maria Elisabetta, la mamma di Ligabue, la vera mamma di Ligabue, ha un ruolo importante. Spesso mi capita di leggere, magari mi scrivono dei lettori dicendomi che sono rimasti colpiti dalla figura della madre, dalla figura tragica, no? Sappiamo che tra l'altro muore in maniera tragica perché così mangia del cibo avariato, e fra l'altro, forse anche questo mi sembra importante dire, Maria Elisabetta Costa, i suoi figli muoiono subito, ma lei viene portata all'ospedale di San Gallo dove muore, e muore, e anche questo, diciamo così, non solo in realtà, ma è un aspetto che mi ha intrigato molto, muore a forse 200 metri di distanza dalla casa di Ligabue. Il piccolo Antonio, che ha 14 anni, quando la vera mamma muore, sta vicino a lei. E la cosa curiosa è un po' anche questa. Lui non avrebbe mai più rivisto la mamma, ma le due famiglie continuano a incrociarsi. La mamma muore a Wittnau, nella Valle del Reno, e Ligabue è a Marbach, nella Valle del Reno, a forse 3 chilometri di distanza. Quindi è una specie di gioco di destini non incrociati, ma quasi incrociati. Sembra una specie, come dire, di destino crudele.
Certo, io avrei quasi detto un destino beffardo, insomma.
Destino beffardo e tragico, tristissimo, sì, perché la vita di Ligabue è una vita triste, anche quando va in Italia, insomma, no? Vive ai margini della società, tutti lo deridono, lo chiamano il tedesco, lui abita in capanne accanto al Po, e poi piano piano comincerà a dipingere, ma lo ripeto, lui dipinge già prima, lui è artista prima, non nasce sulle rive del Po l'artista Ligabue, ma continuerà a ripetere temi, argomenti, figure che vivono dentro di lui e che lo dilaniano, perché è un uomo dilaniato al proprio interno. Lo vediamo anche dai documenti che ho trovato e che riguardano il suo ricovero nella clinica psichiatrica di Pfeffers. È una vita veramente drammatica la sua.
Abbiamo parlato dell'autore, dello scrittore Renato Martinoni, ma lo dicevamo in apertura, lei è stato professore all'Università di San Gallo, professore ordinario di letteratura italiana. Qual è lo stato di salute dell'italiano in Svizzera?
Credo che tutto sommato la situazione dell'italiano in Svizzera non sia così drammatico, no? Le cose non vanno così male. Il problema, se c'è un problema, non riguarda soltanto l'italiano, ma riguarda chiaramente anche le altre lingue nazionali. Vorrei però forse aggiungere una cosa che invece mi sembra importante. Da un lato ho sempre insistito molto perché nelle scuole della Svizzera italiana si studiassero non solo l'inglese ma anche il tedesco e il francese. Però detto questo vorrei aggiungere un'altra cosa che forse farà un po' meno piacere ma che va detta. Ho l'impressione che la conoscenza dell'italiano come lingua madre stia diventando sempre di più un problema. I giovani soprattutto, perché il problema sono loro il nostro futuro, sanno sempre meno bene la lingua italiana. E allora io ho l'impressione che bisogna lavorare molto di più a scuola in favore dell'italiano. Cioè, qual è il dramma? Il dramma sta nel fatto che noi tutti abbiamo delle idee, delle pulsioni, delle emozioni, delle cose che riusciamo a dire, molte cose che non riusciamo a dire. Ora, la conoscenza della lingua, ma una vera conoscenza della lingua, cioè una conoscenza profonda e ricca, permette di esprimere quello che c'è dentro. Permette non solo, io non parlo dei letterati, dei cosiddetti, non parlo della bella lingua, non parlo di chi toscaneggia, tutte queste cose mi sembrano anche un pochino ridicole, detto tra di noi. Parlo però della importanza di avere una lingua madre, e quindi credo che nelle nostre scuole qui nella Svizzera italiana non solo si debba lavorare di più nelle lezioni di italiano sulla lingua, magari meno con l'analisi logica e più con altre cose legate ai veri problemi della lingua, ma direi bisognerebbe lavorare di più anche in altre materie, nella lezione di matematica, nella lezione, non so, di scienze, perché manca un po' questo aspetto. Stiamo diventando, come dire, un mondo di gente che sta perdendo la lingua nella sua funzione, nel suo valore, nella sua ricchezza. E questo potrebbe anche essere un fatto di per sé non molto importante, ma io lo considero drammatico, perché non avere una lingua madre che sia una lingua, non una lingua da social, è uno dei problemi più grandi che dovremo affrontare domani. Forse chi ha una lingua vera è una persona fortunata, perché è una persona libera, perché è una persona che può anche diventare critica quando è necessario, ma questo lo si fa soltanto quando si parla con la lingua del proprio pensiero, non con la lingua degli altri.
chi conosce bene la sua lingua madre è una persona libera, mi sembra un messaggio perfetto per chiudere il nostro incontro di oggi. Renato Martinoni, quanti spunti ci ha dato? Grazie per questa bella intensa chiacchierata. Ricordiamo a chi ci ascolta che il libro protagonista di questa nostra intervista è La campana di Marbach, Antonio Ligabue, romanzo dell'artista da giovane.